Sono contento che diversi, insomma, che alla presentazione di Lares di ieri c'erano molti studenti e anche alcuni di voi, e insomma spero che sia stata una cosa interessante, insomma. Tra l'altro, se qualcuno ha curiosità, dubbi, eccetera, sulle questioni dette ieri, possiamo parlare.
La registrazione che lei ha fatto è disponibile sul suo sito?
No, ma me la chiede e gliele mando. Infatti l'ho già mandata ieri a Antonio Fanelli, che a suo tempo l'aveva chiesta. Quindi... Sì, esatto. Sì, siamo tutti compatrioti. Sì, tra l'altro ovviamente ho fatto anche la registrazione, quindi chi è interessato mi manda una mail. Le ho caricate, siccome sono piuttosto ingombranti, le ho caricate su un sito di questi che fanno il parcheggio, quindi mando i link e si possono scaricare. E, no, dico, mi sembra che possa essere stata una... Scusate, ma... Cioè, volentieri, se volete parlare voi, io mi rimetto volentieri alla vostra cosa, ma il gioco delle parti prevede che parli io, quindi devo farlo. E, così l'introduzione di Pietro Clemente, che mi sembra evidente che era stata programmata lì per là e non era prevista, però forse non è stata male, nel senso che ovviamente i non vecchi lì presenti non conoscono il libro di cui si parlava, Culture egemoniche e culture subalterne, e mi sembra che lui l'abbia illustrato in modo efficace. Questo però gli ha impedito di parlare di altro, evidentemente. Però vi segnalerei un saggio che era stato interessante e che era perfettamente centrato sugli argomenti di ieri, che erano, diciamo, su Cirese, ma vista la presenza di Amalia Signorelli, diciamo, la figura di Ernesto De Martino, che nella formazione di Cirese era stato assai importante, c'entrava. Clemente scrisse un saggio che si chiamava De Martino dentro di noi, appunti tra storia e genealogia. Clemente ha scritto varie cose su De Martino, ma questo tematizzava esattamente il rapporto di filiazione, storia e genealogia, filiazione accademica, di lui allievo di Cirese, ma che però si sentiva anche molto allievo di De Martino, che viceversa, essendoci stata una separazione anche forte tra De Martino e Cirese, teoricamente gli allievi di Cirese non avrebbero dovuto sentirsi allievi di De Martino. E invece Clemente in questo saggio mostra come si potesse utilmente incrociare le genealogie e sentirsi discendenti di entrambi. Questo era un saggio che stava, non so se ce l'ho in versione digitale, quindi non so se lo posso mettere velocemente a disposizione, era in un volume pubblicato a cura di Gallini e Massenzio, che erano gli atti di un convegno su De Martino che si chiamava De Martino nella cultura europea, Ernesto De Martino nella cultura europea del 97, e insomma c'erano molti saggi interessanti, ovviamente, però quello di Clemente era un po' sui temi di ieri. E tra l'altro, diciamo, tra le cose che ha accennato la Signorelli, questo fatto che, diciamo, anche per chi non aveva avuto niente a che fare con la tradizione di Cirese, ed era un po' la questione che era discussa lì nel volume di Lares, questo libro, Culture egemoniche e culture subalterne, aveva fatto un po' da punto di riferimento. Lei ha detto varie volte: ci ha fatto un regalo, io stessa l'ho adottato e l'ho usato per tanto tempo, come dire, una fondazione disciplinare che sta lì e alla quale chi lavora per didattica o per imparare l'antropologia poteva fare riferimento come un punto di riferimento, appunto, abbastanza strutturato e strutturante. Oggi chiaramente non si usa nelle università, però forse per triennale no, ma chi mai pensa di proseguire come magistrale o comunque mette in conto di proseguire ad avere interessi in campo antropologico, avere in casa un cultura egemonica e culture subalterne come opera di consultazione non sarebbe male. Per quanto riguarda invece il nostro, e per dire un libro che Alberto Sobrero ha abbastanza maltrattato, come il povero Marvin Harris, l'evoluzione del pensiero antropologico, ha detto vabbè, un evoluzionismo un po' così, insomma, mi ha detto ingenuo, eccetera. Però anche quello era un libro fatto nel 68 in America e figlio di una stagione culturale, di una corrente molto marcata americana, si chiama materialismo culturale. Però il buon Marvin Harris, in questo Evoluzione del pensiero antropologico, ha fatto un librone di non so quante centinaia di pagine che percorre tutta la storia del pensiero dall'illuminismo in poi, ragionando sul concetto di cultura e mettendo in fila tante versioni del concetto di cultura, che a quel punto anche quella è un po' un'enciclopedia oltre che una storia del pensiero, marcato con una lettura molto, diciamo, di parte, parziale, non di parte, e che quindi in questo senso può risultare ovviamente superato perché le mode passano, però garantisce anche una compattezza tematica e una leggibilità al libro notevole. E poi il libro si conclude con un repertorio bibliografico, una bibliografia che a sua volta è di decine di pagine e che rispetto agli standard dell'editoria italiana, che di solito li massacrano questo genere di repertori e di parti dei libri, è fatta molto bene. Certo, oggi con internet e con i cataloghi online delle biblioteche non è che abbiamo tutto questo bisogno di repertori bibliografici, però insomma Marvin Harris mantiene la sua funzione di, anche lui, di punto di riferimento. Non, cioè, cinese magari è più utile dal nostro punto di vista perché le cose di cui parla lui su internet si trovano molto ma molto meno, quelle di cui parla Harris di più. Però insomma anche il buon Harris non, forse non andava così tanto maltrattato. Per il nostro De Martino invece ci eravamo lasciati sul suo, diciamo, la sua comparazione sulla etnologia dei paesi lontani e l'etnologia metropolitana e il concentrarsi dell'etnologia metropolitana sull'arcaico e sui temi dell'arcaico. Nelle pagine che seguono, nell'introduzione della Terra e Rimorso, questo passaggio, c'è un'altra immagine che è rimasta famosa, che è entrata in circolo, diciamo, da questo libro, messa in circolo da De Martino, è rimasta famosa come espressione: le Indie di qua giù, las Indias de por acá, che è una citazione che fa appunto De Martino da corrispondenze e letterature varie dei padri gesuiti che andavano nel meridione d'Italia esattamente come andavano in Sud America, in Centro America, a svolgere la loro opera missionaria, e dicevano che il meridione d'Italia era disastrato in termini materiali e in termini morali, culturali e religiosi dal loro punto di vista, non meno che le terre lontane. Quindi De Martino dice questa comparazione tra l'etnologia, o meglio vicinanza tra l'etnologia che va lontano e quella che si ferma a 400 km da Roma, non viene da oggi, e richiama in causa qui ancora Lévi-Strauss dei Tristi Tropici per avvicinarlo al se stesso di 10 anni prima, alla Rabata, nelle pagine alle quali abbiamo fatto cenno, abbiamo letto qualcosa, e dice quello che leggiamo in Lévi-Strauss sull'Amazzonia e i suoi dubbi, in sostanza, per dirla con Chatwin, che ci faccio qui, è quello che io mi chiedevo anche con una sensazione di spaesamento, di shock culturale, quando finì all'Arabata alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50. E poi dice, però, diciamo, in questi anni che ci separano di decennio di ricerche in Basilicata, il progetto mi si è venuto chiarendo, e qui, diciamo, sviluppa una serie di cose che aveva lanciato già nella prefazione del libro, e quindi il senso della sua etnografia come contributo alla storia religiosa del Sud, che a sua volta si collega a una nuova accezione della questione meridionale, che a sua volta è nuova perché si inserisce in un contesto di rinnovamento e di rinascita e di emancipazione del Mezzogiorno, che vede protagonisti i meridionali stessi e i contadini stessi, quelli che fino allora, quelli di cui si era occupato appunto nell'irruzione del mondo popolare subalterno nella storia nel 49. E dice, l'etnografia che faccio io è un'etnografia che parte da problemi relativi alla storia da fare, e in questo trova il senso di occuparsi di fatti storici già accaduti anche in un passato lontano e dei quali rileviamo etnograficamente le tracce nel mondo presente. Quindi la storia fatta ha senso per me e nell'ambito del mio progetto in funzione della storia da fare, e questa sarà una cosa che riprenderà anche in termini, diciamo, operativi, discutendo di come si era composta l'equipe più avanti in questo testo introduttivo. Dice De Martino, però, tentativo di comprendere i fatti che abbiamo davanti etnograficamente nel nostro ambito disciplinare fa i conti con una tradizione non tanto forte sotto il profilo teorico, e qui fa il nome di Pitre, una tradizione illustre per la quantità di documentazione che ha tirato fuori, per le imprese editoriali che è riuscita a mettere in campo per comunicare questa documentazione. Pitre è stato un organizzatore di cultura straordinario in Sicilia a cavallo tra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, ha messo in piedi collane di libri, pubblicato una quantità di libri lui stesso, e attingendo direttamente etnograficamente alla voce del popolo siciliano, cosa che a Echi oggi 2014, 15, 16 l'editore Donzelli, che è un eccellente editore, sta pubblicando le fiabe del Pitre, esattamente riprendendo dai testi che lui aveva pubblicato in varie di queste sue imprese editoriali tra fine 800 e inizi del 900. E Donzelli, grazie al lavoro di Pitre, riesce a fare una doppia operazione, cioè fa delle pubblicazioni, diciamo, da studiosi, quindi con introduzioni scientifiche, apparati di note e testo in siciliano, oltre che in traduzione italiana, perché Pitre li aveva rilevati e pubblicati in siciliano, come gli venivano raccontati. Certo, non c'era il magnetofono, quindi, però in siciliano, e poi fa una versione, diciamo, di consumo, che possiamo comprare benissimo come regali di Natale per i genitori e per gli zii, in italiano, con bellissime illustrazioni tra l'altro, e sono favole che non circolano, non è che si, per esempio Calvino, quando fece quella meravigliosa cosa delle fiabe italiane che dovreste leggere subito dopo Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Italo Calvino nel 1956 pubblicò le fiabe italiane riscritte da lui, Sui funti però erano funti che all'origine erano di prima mano, tipo Pitré ne pubblica tantissime prese da Pitré, le riscrive, però premette e conclude alla sua raccolta di fiabe italiane Italo Calvino un grosso saggio da scienziato fiabista e un grosso apparato finale in cui sono denunciate, chiarite, descritte, eccetera, tutte le fonti da cui ha preso, e quindi chi mai fosse interessato può risalire anche ai testi originali. Questo materiale di Pitré, a cui aveva attinto anche Calvino, oggi appunto per esempio viene ripubblicato in questa chiave intelligente sotto il profilo editoriale, cioè c'è il siciliano più italiano e c'è l'italiano da solo. Quindi Pitré aveva lavorato tantissimo, fiabe era solo una delle cose che aveva fatto, ma diciamo quelli che si chiamavano usi e costumi del popolo siciliano erano documentati a 360 gradi. Però dice De Martino, illustre Pitré per tutto questo lavoro, ma da un punto di vista teorico debole e inutilizzabile per i nostri scopi, per il tipo di lavoro che vuole fare lui, diciamo da storico delle religioni ed etnologo. Perché innanzitutto l'elemento fondamentale di debolezza col quale caratterizza l'impostazione di Pitré è quella delle due storie, dice De Martino. Cioè Pitré riusciva a mettere insieme in un certo eclettismo teorico una impostazione di fondo romantico risorgimentale con un approccio positivistico alla raccolta dei dati. Però nel suo lavoro lui essenzialmente lavorava come se il mondo popolare fosse una realtà autonoma, separata, incomunicante con il mondo colto e con la cultura colta. Pitré era un medico, quindi girava, cioè appare un calesse, perché si aggira a trazione animale, attrezzato per fare contemporaneamente il medico e l'etnografo, cioè aveva tutti gli strumenti di lavoro del medico e quelli del rilevatore, per cui faceva entrambe le cose insieme e aveva contatto diretto appunto con la popolazione siciliana proprio per questo suo mestiere di medico, ma con questa impostazione per cui il mondo popolare era una realtà a sé stante, separata, incomunicante col resto e che viveva una sua dimensione. Due storie, dice De Martino, invece la storia è una. Questo ovviamente è fondamentale nella sua impostazione teorica. La storia è una e anche quando, per esempio, se noi ci occupiamo delle cose di cui si occupa lui e che non esita a definire arcaiche, relitti, però sia io li posso vedere da due punti di vista, dice De Martino, o li vedo per la storia presente e sono relitti, cioè avanzi ormai inefficaci, inessenziali e scollegati da un sistema, e però sono documenti della storia che è una e dei punti di arresto della capacità espansiva della cultura egemone. Quindi io li vedo comunque all'interno di una dimensione unitaria con questa funzione, diciamo, di resistenza, di passività, di resistenza passiva, di blocco, di ostacolo rispetto alla capacità espansiva della cultura egemone. O li vedo nel loro contesto originario, quando invece non erano relitti ma erano pezzi di un meccanismo funzionante, attivo, vivo, espansivo e probabilmente anche, come per i vari istituti che ha studiato, come la magia, come la lamentazione funebre, come lo stesso tarantismo, presente in strati anche diversi da quelli più bassi, diciamo, dal punto di vista sociale. Quindi da qualsiasi prospettiva lo guardi, dall'oggi verso lo ieri o dall'ieri verso l'oggi, ma comunque la storia una è. E il basso e l'alto stanno insieme e sono complementari l'uno con l'altro. Qui De Martino usa anche la nozione di circolazione culturale, che per esempio è uno dei temi che si discuteva ieri, imputando a Cirese un difetto di questa nozione rispetto poi alla teoria che ha costruito sul folklore, ed è uno degli aspetti che per esempio non mi trova molto d'accordo con le letture di Fabio Dei sull'opera di Cirese, ma ne parleremo un'altra volta. De Martino usa la nozione di circolazione culturale, che vuol dire appunto che i fatti culturali circolano nella società e non sono incasellati, bloccati in uno strato o alto o basso e lì fermi come farfalle in una teca. Però la circolazione culturale di cui parla De Martino è in realtà abbastanza unidirezionale come circolazione, o meglio, se è dall'alto verso il basso, lui parla di espansione e quindi di un moto attivo. Dal basso vediamo soltanto, lui parla di potenza del negativo e quindi di questa capacità di resistenza, di far da ostacolo, che diventa un documento dei deficit di capacità espansiva della cultura egemone. Ma il movimento inverso non lo si vede, e nell'esperienza di lavoro e di ricerca di De Martino non se ne parla. In ogni caso, dice, la tradizione di Pitré rimane estranea alla questione meridionale ed è un'estraneità biunivoca. Cioè, nel lavoro di Pitré è completamente assente qualsiasi interesse di carattere socio-economico, politico, diciamo, e qualsiasi tentativo di inserire il lavoro di rilevazione e di documentazione che veniva facendo in una dimensione che tenesse conto anche degli aspetti appunto sociali, economici e politici. Ma era vero anche l'inverso, cioè chi si occupava di questione meridionale in termini storici prima e dopo il fascismo, o meglio in epoca storica prima e dopo l'unità d'Italia, diciamo, perché dopo il fascismo le cose un po' cambiano, era sostanzialmente disinteressato all'elemento cultura popolare, religiosità popolare, e vedeva solo gli aspetti economico, politici e sociali. Quindi, diciamo, era una doppia mancanza che, dice De Martino, ci vuole Gramsci, pur nella sua separatezza rispetto, ormai in galera, rispetto alla scena politica attiva, per ragionare e mettere in relazione entrambi gli aspetti e per vedere la forza della dimensione culturale, ivi compresa quella religiosa, di cui specificamente Gramsci si interessa, nella sua stratificazione del cattolicesimo come forza operante attiva a livello popolare. Ricordo ancora l'esempio che abbiamo già fatto, che Gramsci, per dire, di un rivolgimento che coinvolgeva l'intera nazione, fa riferimento alla riforma luterana, quindi a un fenomeno che teoricamente sarebbe religioso come dimensione. Invece lui ne fa una lettura di carattere più generale, e lo stesso lo fa per l'Italia e in particolare per il meridione d'Italia, e quindi dice De Martino ci vuole Gramsci per mettere insieme i due aspetti. E nel dopoguerra, grazie anche al nuovo protagonismo delle classi subalterne e delle loro rappresentanze politiche, la questione finalmente si pone in modo diverso è il nuovo meridionalismo, come per esempio Gabriele Pepe, o lo shock che aveva dato Carlo Levi col suo Cristo si è fermato a Eboli, cominciano a far mettere insieme questione meridionale e problema religioso come elemento, diciamo, qualificante della situazione anche politica e culturale delle masse meridionali. Dunque, per lui, il progetto, per lui De Martino, il progetto di storia religiosa del Sud è esattamente fatto del mettere insieme questi due aspetti, cioè del vedere una dimensione sociologica della storia religiosa e una dimensione storico-religiosa della questione meridionale, che è tradizionalmente interpretata come una questione di carattere sociologico. Religione nella sociologia e sociologia e storia nella religione sono la sostanza del progetto a cui lui vorrebbe contribuire e che chiama appunto progetto di storia religiosa del Sud. E qui fa anche una notazione per dire: se questa ha da essere storia concreta per l'Italia, non può che essere storia regionale, perciò storia religiosa del Sud. L'Italia, fino a tempi abbastanza recenti e successivi all'unità formale del paese, è un'Italia di regioni, articolata per regioni. Qui c'è una notazione, diciamo, polemica rispetto a un'opera che era uscita qualche anno prima del suo maestro Raffaele Pettazzoni, che faceva una storia religiosa dell'Italia da non so quando a quando, ma insomma ne dava una dimensione unitaria partendo da molto tempo addietro, e De Martino riteneva che questo invece da un punto di vista storiografico non fosse ragionevole e possibile, e la storia religiosa d'Italia andasse articolata su scala regionale o macro regionale, perché il Sud ovviamente non è una regione ma è una grande area. L'etnografia è un passaggio decisivo della realizzazione di questo progetto, che non si fa solo studiando sui libri e sui documenti, ma, per quello che intende fare lui, rilevando i dati concretamente sul campo, nella ricerca sul campo. Questo, diciamo, un po' è il quadro, tra le cose che abbiamo detto la volta scorsa, è questo, il quadro delle premesse teoriche che lui fa per la ricerca che è rappresentata nella Terra del Rimorso. Poi comincia a raccontare un po' in concreto delle cose, diciamo, che abbiamo visto con i lavori della Signorelli sull'etnografia del 59, e diciamo però il suo racconto è interessante da seguire perché è la versione d'autore, oltre a quello che ne possiamo ricostruire dai documenti messi insieme e pubblicati successivamente. E De Martino racconta che il suo spunto iniziale per interessarsi di questo fatto specifico del tarantismo pugliese era stato essersi imbattuto in un servizio fotografico di un fotografo francese, André Martin, di cui non pubblica qui, non ripubblica le fotografie, ma le descrive, e sono esattamente le fotografie che poi realizza il suo fotografo Franco Pinna, cioè descrive esattamente le stesse scene che poi Franco Pinna, dalla stessa prospettiva, sempre dalla balaustra soprastante, perché evidentemente appunto gli uomini, per di più fotografi, non potevano stare in mezzo alle tarantate, dice, queste scene lo colpiscono per la prima volta e gli danno un'idea. Qui c'è una cosa, anche qui una piccola digressione da fare, perché De Martino parla di questo servizio di un fotografo francese, ma in Italia pochi anni prima era stato pubblicato un altro servizio fotografico. Era una fotografa che si chiamava Chiara Samugheo, che era stata a Galatina nell'estate del 54 e nel gennaio del 55 su una rivista di qualità che si chiamava Cinema Nuovo, esce il suo servizio fotografico con un commento di, adesso non mi ricordo di chi, ma era un letterato che, diciamo, non era mai stato fisicamente a vedere questo fenomeno. Fa un commento, diciamo, alle foto di Chiara Samugheo. Il servizio con cui esce, e che faceva parte poi di una serie di inchieste fotografiche che la Samugheo pubblica su Cinema Nuovo e poi prosegue la sua carriera di fotografa nei decenni successivi, esce con un titolo che si chiama Le invasate, che suona male obiettivamente. Il commento testuale del letterato era in realtà relativo alla tradizione greca, quindi Le invasate era in un senso non dispregiativo nei confronti delle donne pugliesi, ma faceva riferimento a una tradizione colta precedente. Però, insomma, in italiano Le invasate non è una bella parola da dire. E questo servizio, curiosamente, De Martino non lo calcola proprio, lo ignora completamente. Non sappiamo se deliberatamente perché non lo riteneva importante o perché non lo conosceva, però curiosamente ne fa menzione la pur attentissima Amalia Signorelli, entrambe le volte in cui si occupa dell'etnografia del tarantismo pugliese, cioè nell'articolo dell'86 sulla ricerca folclorica e nell'introduzione al volume di cui abbiamo parlato qualche volta fa, Etnografia del tarantismo pugliese. Ed entrambe le volte, la prima volta ne parla come di un servizio scandalistico pubblicato su una rivistaccia, e la seconda volta fa un riferimento un po' più preciso, perché dice che era stato ripubblicato in un certo libro che si chiama Le immagini del tarantismo pugliese, una cosa così, pubblicato a cura di Luigi Chiriatti, che è un intellettuale locale, insomma, serio, pugliese, nel 2002, credo, dicendo: questa è un'indicazione che ho trovato sul web. Cioè, non lo calcola proprio. A Amalia Signorelli, notizia diretta di questo servizio fotografico era arrivato in Salento medesimo dalle tarantate, da qualcuno, da qualcuna, che era rimasta offesissima da questo servizio, perché dice che era stato addirittura ripubblicato in Francia, che i parenti loro l'avevano visto su una qualche rivista francese e loro avevano fatto una figura terribile da invasate, perché queste foto rubate da una fotografa italiana erano poi state pubblicate in giro per l'Europa. Quindi da allora evidentemente Signorelli l'ha bollato come una cosa pessima, dice è stato fatto l'anno scorso, invece risaliva a 5 anni prima, non dice mai la fonte, che era ormai facilissima. Cioè, dopo che uno vuole sapere questo, scopriamo che questo Chiriatti l'ha ripubblicato proprio le foto nel 2002, ne parla Francesco Faeda nel libro Fotografi e fotografie, cioè non è considerata una cosa scandalosa. Un altro libro che è stato pubblicato di recente, che si chiama Interviste sul tarantismo, a cura di Vincenzo Santoro, c'è anche un'intervista a Chiara Samugheo che gli chiede appunto tutta la storia, gli domanda come mai, ma secondo te perché De Martino non si è mai interessato del tuo servizio, eccetera eccetera. Ora, dalle risposte della Samugheo non sembra che lei né all'epoca né successivamente abbia mai avuto una grande consapevolezza di quello che andava a fare. In questo senso si può capire la percezione di scandalistico che questo servizio può aver dato a chi andava con le consapevolezze con cui andava De Martino e la sua equip, però nello stesso tempo non era una cosa così, diciamo, per mettere in cattiva luce le invasate, e soprattutto appunto la critica successiva, i Santoro, i Faeta eccetera, ne parlano come di fotografie importanti e della prima documentazione fotografica sul tarantismo. Cioè, prima di questo esistevano qualche minima ripresa fotografica pubblicata nel 1908 da Francesco De Rao, mi pare, e basta, non c'erano immagini. Quindi la Samugheo è la prima che fa immagini sul tarantismo, e tra l'altro le sue 14 immagini pubblicate su Cinema Nuovo le ha donate al Museo di Tradizioni Popolari, cioè al Museo di Tradizioni Popolari, dove c'è il fondo intitolato ad Annabella Rossi, l'archivio di immagini, contiene anche queste, quindi sono perfino accreditate nella iconografia delle fonti a cui gli scienziati possono attingere e non solo stampa scandalistica. Però invece tra De Martino e la sua equip questo precedente è stato o ignorato o praticamente criminalizzato, ed è una cosa buffa perché appunto non si spinge fino al 2011, la signora lì mantiene più o meno lo stesso atteggiamento fino al 2011. E De Martino dice: queste foto mi colpirono perché mostravano estreme contraddizioni, che erano la cosa che lo sollecitava a pensare la prima applicazione concreta del suo progetto di storia. Com'è?
Ma queste foto intese del servizio francese?
Del francese. Ho chiuso l'inciso Samugheo ed ero ritornato al De Martino ufficiale, che parla delle uniche foto che ha visto. Però diciamo la cosa veniva, ed è stata poi notata successivamente, perché Ernesto De Martino nel suo libro, come espediente narrativo per dire come sono arrivato al tarantismo, tira in ballo fotografie, e fotografie di un francese, quando ce n'erano cose che evidentemente poi in sede locale una eco l'avevano suscitata, e quelle invece sono state ignorate. Parlando delle foto di André Martin, De Martino dice: estreme contraddizioni mi mostravano, perché erano foto prese, le descrive, quindi sono quelle che poi vediamo nelle foto di Pinna, cioè con queste donne in cappella, che si arrampicano sull'altare, insomma le foto che poi vediamo qui scattate da Pinna, nella cappella di San Paolo, che era quel San Paolo che, diciamo, nella tradizione colta era noto come il normalizzatore dei disordini delle chiese orientali, a cui lui scriveva le lettere ai Corinzi, eccetera, eccetera. E queste invasate, per dirla con Samugheo e il suo collega letterato, erano l'estrema propaggine di quei culti che Paolo di Tarso tentava a suo tempo di normalizzare. Quindi qui De Martino appunto vedeva le estreme contraddizioni del tentativo di espansione e normalizzazione, egemonizzazione del cattolicesimo e delle forme di blocco, di resistenza, di diversità molto palese, che però nello stesso tempo avevano subito il discorso egemonico, perché queste manifestazioni si svolgevano nella cappella di San Paolo, invocato come Santo Paolo mio delle Tarante. E quindi questo miscuglio di aspetti contraddittori era ciò che De Martino aveva trovato stimolante e provocativo per andare a indagare. Dice qui in questa introduzione: questi eccentrici personaggi delle fotografie, che considerati nella loro diciamo, nel loro isolamento sono tali, sono eccentrici, ma anche sono personaggi di una storia che segnalava, De Martino dice, una storia che segnalava in qualche dove, in un quando e in un come, determinate battute di arresto del processo di espansione della civiltà cristiana. Ora, a parte che questo sembra un Cristo si è fermato, non ha eboli, però Cristo si è fermato, quindi è anche un po' una ispirazione leviana, un arresto del processo di espansione della civiltà cristiana, che possono essere ricostruite in un dove, in un quando e in un come, e quindi lo storico ci va. Quando, come, dove, io lo vado a raccogliere in quel quando, in quel come, in quel dove, e poi faccio anche tutto un lavoro di ricostruzione che sta nelle altre due parti del libro. Però intanto ho in atto qualcosa che mi mostra dal vivo queste estreme contraddizioni. Qui mi fermerei. Ci sono domande su questo pet part?